Allora, all'interno di Radio Blackout e nello specifico spesso anche in questa trasmissione abbiamo letto nei mesi passati i comunicati provenienti da quelli che potremmo definire momenti di lotta, di auto-organizzazione all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Oggi torniamo a parlarne in compagnia di Giorgio Rossetto, rappresentato in diversi modi dai media di regime locali, per noi semplicemente un compagno dell'autonomia torinese, della lotta NOTAV, da poco libero dopo 8 mesi di carcere, di detenzione domiciliare e via dicendo, un compagno che può darci uno sguardo specifico, interessante sulle lotte e sulle dinamiche che hanno attraversato il carcere anche durante questo suo ultimo trascorso di prigionia. Ciao Giorgio, benvenuto.
Ciao, ciao, un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blackout.
Senti, iniziamo ad affrontare un po' il contesto, diciamo, ambientale, relazionale, sociale della detenzione, nello specifico di quella che hai potuto osservare tu all'interno del carcere di Torino. Chi finisce in carcere oggi? Com'è composta la popolazione detenuta che hai conosciuto?
Il carcere è suddiviso un po' per piani anche dal punto di vista architettonico. L'ultimo piano è quello che si può dire peggiore, lì al blocco B dove ero io, i nuovi giunti, che sono poi dove vengono messi i detenuti appena arrivati e rimangono lì per una trentina, dovrebbe stare poche settimane, una settimana, 14 giorni, in verità si può stare anche 30, 40, nel mio caso 50, e lì il regime è abbastanza quello tradizionale del carcere, chiusi tutto il giorno in cella, un'ora e mezza d'aria al mattino, un'ora e mezza d'aria al pomeriggio e poi la doccia, se no sei chiuso, e quindi è una situazione un po' particolare, anche traumatica per i detenuti che arrivano, perché poi lì la composizione dei detenuti è molto, come si può dire, borderline, se posso definirla così. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, in che senso?
Okay. Ecco, nel senso che nel corso degli anni ci sono molte più situazioni particolari, anche psichiatriche o di detenuti che hanno problematiche di tutti i tipi, sanitarie.
Di dipendenza, immagino, anche parecchio.
Psicologiche e altro, per cui si ritrovano lì e per loro e per tutti, insomma, quella situazione è particolarmente dura. E lì dentro queste sezioni qua ce ne sono anche 4 celle in cui tu, celle cosiddette lisce, via, che possiamo definire celle lisce, in cui non hai niente e vengono messi proprio i casi più, quelli più, come si può dire, difficili. E lì più o meno sono quelle che in cui si sono poi trovati poi detenuti che si sono anche suicidati, nel senso che sei in uno stato totale di abbandono, magari alle tue prime esperienze carcerarie, e inizi a riflettere su quella possibilità di suicidarti. Ma quello sono 4 celle nella sezione, nella 10ª sezione. E nelle altre sezioni. Ai piani di sotto invece si va dai nuovi giunti, si scende al secondo piano e ci sono la sesta, la settima e l'ottava sezione. Sono già sezioni un po' più in cui all'interno c'è già una componente un po' più alta di detenuti, come si possono definire, di proletariato extralegale, ma anche di detenuti di varie etnie, arabi, senegalesi, albanesi e altro. E poi il primo piano, che è un po' quello più in cui la situazione è più definita, e sono poi detenuti un po' più di spessore, di lungo periodo, o comunque che hanno una serie di conoscenze per cui sono arrivati lì. Questo un po' in generale è il blocco, così la suddivisione del blocco B. Dentro il blocco B ci sono poi una serie, si è stato costituito un gruppo di sostegno che è un po' autogestito, è un po' anche, come si può dire, non diretto, però conviene a tutti, e quindi questo gruppo di sostegno sostiene poi anche i detenuti, in teoria dovrebbe sostenere i detenuti dei nuovi giunti, quelli appena arrivati, però che vorrebbe dire che ogni etnia, e in questo caso erano i senegalesi, gli albanesi, gli italiani e gli arabi, quando arriva qualcuno che conoscono gli portano un po' il necessario, lo stretto necessario, perché poi ci sono molti detenuti che non hanno soldi, non hanno niente e quindi si trovano in situazioni particolarmente difficili, ma anche detenuti conoscenze altro che vengono arrestati in flagranza per strada e altro, quindi si trovano con niente finché non hai colloqui, non hai che ti portano delle borse e altro, e quindi questo gruppo supplisce un po' a questo limite qua.
Quindi una forma di mutuo supporto, ma in qualche modo anche tollerata e promossa dalla direzione del carcere.
Perché poi tu non saliresti lassù, non riusciresti a salire se non facessi parte di questo gruppo di supporto. E quindi loro ti portano la borsa con vestiti, mangiare, zucchero, altre cose, le sigarette per quelli che... Però è un circuito che taglia fuori tutti quelli che sono un po'... situazioni disagiate, perché qui si sviluppano dei meccanismi per cui gli albanesi portano gli albanesi, i senegalesi portano i senegalesi, gli italiani portano gli italiani che conoscono, insomma, che sono, fanno parte di un certo andazzo, e non ad altri, insomma, molti altri non ricevono niente, quelli devono aspettare il volontario, il giro dei volontari o dei preti per avere un minimo di sussistenza per poter passare le prime settimane in carcere facilmente. Però è anche vero che nel gruppo, il gruppo questo qua di mutuo soccorso, in verità poi sono poi detenuti che comunque hanno un po' più, una coscienza un po' più definita, già svolgono questa funzione qui di dare una mano, e per di più sono anche interessati alla vita sociale del carcere, ai miglioramenti e altro, quindi è un po' una situazione che conviene a tutti.
Ecco, magari su questo aspetto poi torneremo quando andremo a parlare più nello specifico di auto-organizzazione. Tra le cose che, tra gli elementi che citavi, quello per esempio delle celle lisce, rimanda tra l'altro dedicate alla parte più sofferente di popolazione detenuta, che come ci raccontavi portano poi in qualche modo all'induzione anche non solo di sofferenza ma anche di suicidi, questa condizione, diciamo, architettonica di abbandono non è certo specifica delle celle lisce, visto che le condizioni che caratterizzano la quotidianità, dagli spazi alla temperatura, soprattutto d'estate, insomma, so che sembrano magari banalità superficiali, ma sono delle condizioni di sottomissione ambientale, oltre che un fattore poi depressogeno molto forte, ma possono anche potenzialmente trasformarsi in un elemento di rivendicazioni basilari.
Adesso io dico io ero in una sezione, non le ho mai viste materialmente queste celle, nel senso che erano, comunque solo a sentirne parlare già era una situazione difficilissima, nel senso che non hai niente, perché poi era così, lì non hai niente, non fai l'aria, non sei chiuso tutto il giorno, e il televisore è incassato a muro. Per di più sono celle che subiscono soprattutto un sacco di danneggiamenti, perché i detenuti poi le sfasciano, quelli che sono in quelle sezioni lì, e quindi è una condizione, insomma, che era veramente dura, quella di queste quattro celle, perché me le raccontavano gli altri, quelli che andavano a fare, come si può dire, a distribuire il vitto, poi gli stessi della sezione, perché poi di giorno e di notte questi sbattono e quindi creano anche un po' di tensione con gli altri detenuti, perché non riescono a dormire, certo, perché sbattono, sfasciano le finestre, le porte, i bagni, tutto quello che c'è, ogni settimana ce n'è una o due che sono in ristrutturazione, vanno quelli della MOF a ripararle, ad aggiustare i danni che vengono fatti da questo tipo di detenuti, quindi la cella liscia. Anche se devo dire che dopo i due suicidi o tre avevo notato che adesso, per esempio, al blocco B molti di questi casi qui non arrivano più e vengono direttamente, penso, messi ai centri clinici o comunque da altre parti del carcere.
Sì, nei reparti di articolazione psichiatrica vera e propria. Ecco, ma al di là... Scusa, vai,
posso
prego.
Posso raccontare quando aprivano quelle celle lì, qual era l'intervento adesso della controparte, insomma.
Certo, no, volevo solo chiederti ancora di soffermarti un attimo, perché al di là delle celle lisce nella loro peculiarità, anche gli spazi cosiddetti normali di detenzione sono abbastanza afflittivi. Mi ricordo la descrizione, per esempio, dell'assenza di uno spazio vitale minimamente dignitoso, ecco.
Sì, le celle delle Vallette, circola un foglio di detenuti che hanno fatto negli anni passati, che avevano vinto delle cause, per cui al Tribunale di Sorveglianza ti danno degli sconti, adesso non lo so precisamente i giorni, se stai 6 mesi nelle celle delle Vallette, poi ti danno 15-20 giorni di sconto sul fine pena. E quindi lo fanno, questa è una cosa che fanno in tanti quelli che stanno alle Vallette, di chiedere, poi lì dipende sempre dalla discrezionalità del giudice di sorveglianza, però c'erano altri prigionieri che avevano ottenuto questa cosa qua. La cella in sé è sempre quella delle Vallette, si è in due in cella, e adesso stanno mettendo dei tavolini movibili e quindi non c'è più il tavolo fisso che c'era prima, però adesso questo magari è un argomento che dovremmo affrontare con quello della sorveglianza dinamica e con le cose che si sono date anche durante il Covid, che comunque hanno alleggerito un po' le problematiche, questo tipo di problematiche di chiusura.
Certo, ma a questo punto forse, tra l'altro, ti invito magari a ritrovarci in altre puntate, visto che gli argomenti sono davvero parecchi. Forse la rilevanza su cui magari oggi porrei l'accento è la relazione intanto tra persone detenute e carcere, quindi come ti sembra che venga percepito il carcere e come si arrivi a momenti di auto-organizzazione?
Allora è tutto un po' complicato, perché comunque certi percorsi si possono dare solo se stai lì un po' di tempo, nei giorni che stai nuovi giunti comunque è molto più difficile. Quando stai in sezione hai già molto più movimento e quindi riesci anche a costruire dei rapporti più stabili, e poi vai all'aria e poi dipende anche dove vai, in quali sezioni. Per esempio io sono stato abbastanza fortunato e quindi mi sono trovato al blocco B ad andare all'aria con quattro sezioni, mentre altri vanno con due, altri con tre, però poi il fatto di andare con quattro, fra cui le due più rappresentative del piano terra, facilita i livelli di comunicazione fra i detenuti e quindi anche sviluppare certe iniziative, certe cose che abbiamo sviluppato. Però quelle ai nuovi giunti, le proteste erano soprattutto quelle che ho fatto, erano proteste legate a questioni, il frigorifero, mi ricordo, poi uno stalker che mi volevano mettere in cella, poi questioni sanitarie, che avevo avuto un problema sanitario, allora mi ero un po' impuntato su quell'argomento lì. Però erano state proteste, con poi hanno fatto un non è più come una volta che facevano un sacco di rapporti, adesso con la direzione nuova, questa qui Buccoliero, e con gli coordinatori lì del blocco B era un po' più molto meno usato il rapporto. Una volta ti faceva il rapporto poi andavi a processo, invece adesso fanno una selezione, vanno solo sui casi più gravi, sulle situazioni più gravi a fare i rapporti, che così non si intasava l'ufficio comando. Penso che poi anche il suo ruolo dipende, e poi sui rapporti comunque hanno un peso rispetto ai detenuti definitivi altro, ma sugli indagati hanno poco peso. Però sono tutte cose che magari affronteremo poi quando vorremo in divenire, insomma sono già dei particolari su cui possiamo approfondire. E quindi ai nuovi giunti i livelli di auto-organizzazione sono praticamente quasi impossibile. Comunque li potessi sviluppare solo con i detenuti della tua sezione, tipo la nona, allora il frigorifero, tutte queste cose qui venivano apprezzate, la mobilitazione, alcune cose che abbiamo fatto, ma era ristretta a noi, perché noi andavamo all'aria la nona con la nona, quindi la decima va con la decima, insomma sei chiuso. Ok, e poi oltretutto tra quei detenuti c'è una percentuale che sono legati piccola, molto piccola, al proletariato extralegale, e molti altri invece sono legati al discorso delle tossicodipendenze, delle questioni anche psichiatriche che non sono più lievi, però ci sono, o di stalker che sono tanti, non nelle sezioni normali ma nelle sezioni nuovi giunti, perché un tot vanno nelle sezioni incolumi, quelli più gravi, quegli altri vengono messi ai nuovi giunti, perché comunque non c'è ancora un sistema di relazioni fra i detenuti che poi decidono se puoi stare lì, se insomma se puoi rischiare anche di prendere delle botte, perché non è ben visto chi picchia i nonni, i parenti, la mamma, il papà. Queste situazioni qui sono robe che non sono tollerate.
Sì, come i sex offenders anche, certo.
Sì, sì. E quindi invece però ai nuovi giunti non c'è questa consapevolezza, allora o comunque non c'è neanche la conoscenza, perché poi non gli danno neanche i fogli, ce li tengono in matricola, perché sanno che se leggiamo i fogli e leggi 20 giorni, se uno non ha giorni di prognosi è una roba, una cazzata, potrebbe essere una cazzata, però se ci sono 20-30 giorni di prognosi è perché hai già fatto del male, quindi si sviluppano quel tipo di meccanismo, quindi lì ci sono anche questi, che poi sono di tante etnie, anche se sono sia italiani sia arabi, altri che sono comunque legati a quella roba lì, che però sono altri che sono, pensano solo a loro, ai loro interessi, sono centrati sui loro problemi e sono, non hanno nessun interesse a costruire rapporti di solidarietà interni alla sezione dei nuovi giunti. Sotto nelle sezioni è già tutto invece abbastanza diverso, insomma, e quindi però sono legate comunque a robe più, sai, di l'indulto, sai, hanno sempre queste, la vedono più come una roba, e quindi le raccolte firme che abbiamo fatto anche sui temi lì dell'ergastolo, del 41 bis e altro, che c'erano state spedite, le firmavano tutti quelli delle sezioni normali. E quindi anche le proteste, quando c'è stato il suicidio o lo sciopero del carrello, una volta che sono messi in piedi i meccanismi, anche se ho notato che all'inizio c'era piuttosto una certa, come si può dire, lo facevano un po' troppo semplice, nel senso, ma chi aderisce aderisce, chi non aderisce, ma no, ho detto, lo facciamo seriamente nelle 8 sezioni del blocco, e in effetti è poi andata come avevamo previsto, insomma, come era andata, che poi l'avevamo fatto in solidarietà aggiungendoci alla protesta che avevano fatto al femminile, e quindi c'è stato un livello di partecipazione esteso in tutte le sezioni, nel senso che non veniva rifiutato da tutti il rancio, e comunque quelli che non avevano veniva garantito a pranzo e a cena il mangiare anche per loro, insomma, nel senso che si faceva tutti insieme in sezione, quindi era anche una roba un po' di socialità, e non veniva tagliato fuori nessuno, e quindi è stata una cosa positiva. Però poi da lì a pensare di fare lo sciopero dei lavoranti, insomma, ce ne vuole anche su quel terreno lì, perché comunque i lavoranti, i barbieri, queste figure qui non sono più scelti dai detenuti come era una volta negli anni famosi, però adesso sono tutti, sono in alcuni casi sono anche quelli che non hanno niente, e quindi fanno questi lavori per tirar su quattro soldi, ma sono anche quelli più ricattabili, e quindi questo, e poi sono anche in alcuni casi, proprio perché gli danno il lavoro, perché sono lì tutti i giorni a ruffianarsi l'ispettore, il brigadiere e tutto quanto, sono anche i più ruffiani certe volte, e poi dietro quello c'è anche il meccanismo delle droghe, delle dipendenze, per cui si muovono facilmente per le sezioni e portano, trasportano, fanno, e quindi hanno degli interessi legati alle loro questioni egoistiche, non al discorso collettivo. C'è anche questo aspetto qua di non poco conto da tenere in considerazione.
Sì, hai citato un aspetto molto interessante su cui ti chiederei di ritornare un attimo, nel senso l'efficacia delle pratiche di lotta in qualche modo, nel senso che cosa può comportare in termini blocco, di blanda offensività, lo sciopero del carrello, per esempio, e ovviamente lo sciopero del lavoro comporterebbe una paralisi del carcere, ma come descrivevi tu è molto difficile che si verifichi, perché c'è un'architettura della somministrazione del lavoro immaginata, pensata, studiata proprio per in qualche modo disincentivarlo fortemente. Quale ti sembra che siano le pratiche più interessanti e le pratiche messe in atto che cosa possono comportare concretamente?
Allora, bisogna subito dire che comunque anche lo sciopero del carrello, nella sua, insomma, costruirlo fra le 8 sezioni è una cosa che può essere che semplice, però l'importante, almeno per come la vedevo io, era il fatto che c'era un protagonismo collettivo di tutti partecipavano, perché poi il problema è anche quello che il gruppo di supporto, questi qui, ogni tanto glielo dicevo, gli dicevo, ma scusa, abbiamo comunicato alla terza, abbiamo comunicato alla quarta, ma sì, gliel'abbiamo detto a uno, sai, che poi sono i loro punti di riferimento in quelle sezioni, che magari garantiscono qualcosa, però visto che ci sono tante etnie e altro, mi toccava a me sobbarcarmi l'impegno di fare, facevo dei fogli scritti a mano e li facevo circolare, dicevo attaccalo all'ingresso della terza sezione, della quarta o della quinta, perché non avevo la garanzia che lo facevano con un certo metodo e tutto quanto, per cui era importante anche questo tipo di aspetto di non, che per loro trascurano, insomma, dicono gli altri detenuti, sai, quelli impegnati, altro, trascurano, e quindi era, c'era anche un discorso di circolazione all'interno del blocco ed era importante quello. Certo, il peso comunque era già importante, che le guardie vedevano che la gente partecipava tutta, perché loro davano per scontato che qualcuno non avrebbe partecipato, sai, nel senso che quel carrello sarebbe entrato, qualcuno avrebbe preso qualcosa o altro, invece partecipavano tutti, e quindi già le guardie comunque la vedevano come, minchia, lo fanno veramente lo sciopero del carrello.
C'è un segnale di compattezza,
sì,
quindi.
Un segnale di compattezza, di unitarietà che invece per loro non esiste, perché poi adesso ci sono tutte queste, da quando c'è questa sorveglianza dinamica, sovente si sviluppano meccanismi per cui litigano per futili motivi all'interno delle sezioni, e quindi ci sono delle risse, litigi a tutti i momenti, detenuti che vogliono cambiare cella, chi vuole cambiare sezione e altro, e quindi dicono non riuscireste a farlo, quindi era importante anche quel tipo di aspetto per contare. Certo, quando io parlavo con gli altri lì, dicevo guarda che per qui per fare bene dovrebbe essere fatto. Noi l'idea che avevamo, se non uscivo, era quella poi di fare un po' nelle altre sezioni, al blocco C e A, nel senso che sono quelle un po' più in cui ci sono sezioni in cui si poteva portare avanti bene la protesta e altro. Poi sono uscito, quindi non siamo riusciti a farla, però quando gli parlavo del fatto che i lavoranti e altro sono, sai, lì certo che si blocca il carcere, eh? I lavoranti sono quelli che poi fanno le pulizie dappertutto, e quindi la cucina, non parliamo della cucina, però insomma lì poi si va anche su un discorso, la cucina è ancora un discorso più avanzato, però quel discorso lì lo capivano anche loro che era importante, però poi dicono no, ma non possiamo farlo perché moltissimi non parteciperebbero, e quindi questi qui che vanno a lavorare in questi posti prendono magari uno stipendio, non hanno niente, poi magari vengono esclusi da questi lavori, quindi è una cosa che non era di facile fattibilità, ci vorrebbe proprio qualche motivo scatenante, grande, però sai, è tutto un po' più tutto complicato, perché poi ci sono, per esempio, una cosa che io ho visto lì positiva come discorso minimo tra i detenuti, perché poi anche tra i detenuti ci sono i detenuti arabi che hanno un modo di fare che non è mai troppo collettivo, è sempre un po' più legato alla loro dimensione individuale, quindi autolesionistico e altro, mentre invece i senegalesi e gli albanesi e gli italiani, una parte degli italiani, comunque ci sono, insomma, su queste cose qui, hanno una quando discuti con loro ci si capisce. I senegalesi comunque in generale, questa componente di ragazzi, di giovani detenuti senegalesi, almeno come li ho visti io lì nelle varie sezioni, questi sono, hanno un livello loro di auto-organizzazione, nel senso che qualsiasi senegalese che arrivavano nuovi giunti gli facevano avere la roba, insomma queste borse, o col gruppo di supporto col gruppo di supporto che andava su, uno di loro, o con dalla finestra calavano giù una borsa e gli mettevano su lo zucchero, le cose, il caffè, le cose fondamentali, le sigarette a quelli sopra. E però erano anche, avevano l'approccio anche giusto all'interno del carcere, nel senso proprio come modus operandi, a differenza magari dei nigeriani che però sono oramai una piccola parte, mentre i senegalesi sono una parte grossa. Gente che non viene neanche coi barconi o altro, vengono perché comunque sanno parlare inglese, francese, diverse lingue, e poi non si drogano né drogano, pur essendo di quei rami lì, non usufruiscono di queste sostanze. E quindi erano tutti ragazzi, anche quando c'erano le proteste, loro partecipavano, volevano sempre fare di più, nel senso rispetto magari agli italiani e altri che sono un po' più, e poi comunque il problema grosso è quello che i definitivi, quando sei lì, sei venuto magari dall'alta sorveglianza, ti hanno declassato, sei lì in sezione, sei già a un passo, insomma sai che tra 3-6 mesi esci, e quindi non c'è mai la determinazione nella protesta giusta, e quindi c'è anche questo aspetto che sui definitivi conta, perché poi i giorni, gli sconti di pena che ci sono coi giorni, comunque fanno, insomma, per chi ha anni e anni, fanno la differenza.
Certo, guarda, hai toccato molti punti interessanti, ovviamente che cosa hai da perdere conta sempre molto all'interno del campo delle lotte, così come anche la lucidità, e sono argomenti su cui magari tornerei in seguito, perché purtroppo abbiamo concluso il tempo a disposizione. Ti chiederei un'ultima cosa, se riesci, poi magari la riprendiamo ancora la prossima volta. Quali sono rapidamente le strategie messe in atto dal carcere, dai secondini, dagli ispettori per interferire, per cercare di reprimere e sfaldare le lotte, i momenti di auto-organizzazione?
Sì. Adesso io ti dico una cosa, veloce così. Il blocco B comunque è già uno dei blocchi dove, a parte i nuovi giunti, le 8 sezioni sotto sono comunque sezioni in cui c'è un tipo di detenuti che, perché va a scuola, perché lavora in cucina, perché di qua, perché di là, che comunque hanno tutti una situazione abbastanza, come si può dire, quando fai le proteste partecipano tutto quanto, non c'è nessun problema, però non c'è la non c'è la rabbia che c'è al blocco C. Al blocco C vanno tutti quelli, perché poi molti dei detenuti che scendono dai piani al blocco B sono poi conoscenti, amici delle varie etnie e altro, per cui sono lì. Quelli che vanno al blocco C sono tutti quelli dei nuovi giunti, una parte dei nuovi giunti che vengono spediti lì perché o sono un po' rompicoglioni mentre sono lì i nuovi giunti, o non hanno conoscenze, o sono particolari situazioni, per cui c'è già una differenza come cosa, nel senso che come composizione. E nel blocco B c'è un'altra cosa che bisogna vedere con un occhio diverso, nel senso che alla fine gli ispettori del blocco C sono particolarmente carogni, io ci sono già stato, tutto quanto. Al blocco C non è che non sono, al blocco B non sono carogni, però poi c'è anche una figura, il coordinatore di tutto il blocco B, che è inviso a tutti i sindacati di polizia penitenziaria e anche a molte guardie di vecchio spesso, perché poi comunque nei blocchi le guardie, quelle che fanno lavoro sindacale, tutte queste robe qui non sono neanche più nei blocchi, si sono già sistemati negli uffici, ai colloqui, nelle altre stanze, a fare i piantoni, insomma, poi tipo i nuovi giunti sono soprattutto della polizia penitenziaria, quelli che hanno fatto appena la scuola, che sono appena arrivati, perché sono posti un po' stressanti e quindi mettono questi detenuti, queste guardie a farsi le ossa. E nelle sezioni, quando uno ha più di 40-50 anni, o è ispettore o è brigadiere, ma non il corpo, quelli si sistemano sempre, cercano in tutte le maniere di andare negli uffici, alla matricola, alla contabilità, ai colloqui con gli avvocati, ai colloqui con i detenuti, perché sono posti dove c'è meno da lavorare, quindi c'è anche questo aspetto qui da non tenere in considerazione. Però in generale gli ispettori, anche io sono rimasto lì al blocco B, soprattutto perché c'era questa situazione qui, il coordinatore valorizzava, tipo quando ho fatto una roba che ho consegnato una bottiglia piena di scarafaggi e afidi, queste cose qui, poi avevo dato una bottiglia piena di pile, perché lì le pile sono a centinaia, perché non hai per i rasoi, per le radio, usi le pile, vengono tutte buttate, non esiste la differenziale, non esiste niente, quindi avevo fatto questa roba qui. L'ispettore, che normalmente il 90% degli ispettori avrebbero detto no, lui gli ha detto sì, portatela fuori la bottiglia, per dirti come che poi fuori c'era due giornalisti, hanno fatto la foto, altre cose, per cui c'aveva un approccio un po' diverso rispetto agli altri, anche nel tentativo di gestire le robe. Allora era anche criticato da tutti, perché dicevano è troppo, invece di facilitare trasferimenti dei rompicoglioni se li tiene, insomma, questo era un po' il discorso. Per gli altri ispettori io ero un po' uno che rompeva i coglioni, mentre lui invece mi vedeva sotto una luce diversa, ma questo è un discorso così che ho colto mentre ero lì, però nulla toglie il fatto che eravamo uno da una parte e uno dall'altra, però se per quello sono rimasto tanti mesi comunque in quinta sezione, credo non sono stato trasferito a Cuneo o da altri carceri, visto che in Piemonte Cuneo è considerato un po' quello per i rompicoglioni.
Sì, o Cuneo, Saluzzo anche.
Aspetta, Saluzzo e Asti, queste carceri qui, comunque, oramai se tu appartieni al circuito dell'alta sorveglianza, vai lì, certo. Ma se non sei più in quel circuito, non ci vai. A Saluzzo oramai non va più nessuno che non sia dell'alta sorveglianza, negli ultimi, da pochi anni, ma è così, e così mi sembra anche a Asti, quindi se avessero fatto il discorso dell'associazione sovversiva sarei andato magari lì. Non a Saluzzo, ad Alessandria, però in generale sarei entrato in quei circuiti, ma se tu non sei in quei circuiti stai in quelli normali, e lì allora ci sono altre forme per cercare di controllarti o altro. Comunque al blocco B c'era anche questo tipo di caratteristica, per cui magari certe volte, a parte quella volta del suicidio di questo ragazzo del Gambiano, che c'è stata più voglia di protestare, in certi momenti c'era anche un certo, come si può dire, non c'è quella rabbia che c'è magari al blocco C, ok? Per cui prende quelle pieghe. Poi sul discorso degli scioperi, chiudo, comunque loro ti consigliano lo sciopero della fame in quel caso, adesso non parlo dello sciopero della fame portati, perché danno già per scontato che tu passi sul discorso sanitario, e quindi loro non gliene frega più niente, tutti i giorni ti misurano la pressione, tutto quanto, sanno che molti di quelli che fanno lo sciopero della fame non arrivano oltre 10 giorni, perché poi mollano prima, i 15, e quindi in un anno magari alle Valette sono 2 o 3 detenuti che fanno lo sciopero un po' più seriamente, ma tutti gli altri, e ce ne sono spessissimo, finiscono così, per cui ti chiedono persino loro, ma fai lo sciopero della fame, glielo dicono loro, per quelli che vogliono fare qualcosa di strano e altro, gli dicono fai quello, per cui anche perché adesso questo discorso sanitario è un discorso che possiamo affrontare poi un'altra volta, però poi c'è il discorso anche dei soldi, se tu hai i soldi ti curi, se non hai soldi sei nella merda totale, quindi non ti danno più niente, rispetto a una volta che invece c'era molta più facilità in generale per tutti per prendere. Da quando c'è la gestione di questo Roberto Tessi, che è il nuovo, ne parlavano gli altri detenuti, che poi è lo stesso che fa il medico legale per la questura nei processi e altro, che ha preso lui
questo dirigente sanitario
lui in tutti i carceri, il carcere di Torino, ma penso anche i carceri del Piemonte, è lui un po' il responsabile di questa roba qui, almeno lì me lo davano per scontato tutti, e quindi penso che sia così. Roberto Tessi ha dato un giro di vita di razionalizzazione, e quindi quando i detenuti hanno i soldi, bene, se non ce li hanno, cazzi loro. Quindi più o meno anche quello è un elemento che viene... bisogna comunque
approfondire. Senti, guarda, mi sono segnato diversi punti semplicemente perché il tempo a nostra disposizione
si
sta concludendo, ma appunto ho segnato diversi aspetti che torneremo nella prossima puntata ad approfondire in tua compagnia. Intanto ti ringrazio e ti giro i saluti che arrivano sia per te, sia per Cecca, sia per Luca. Grazie ancora Giorgio, e ci risentiamo se puoi lunedì prossimo.
Poi c'è anche il discorso dei garanti, degli avvocati, ce n'è di cose, alcuni sono parte del problema, questi soggetti, avvocati e garanti dei detenuti. Comunque dai, ne parleremo la prossima volta. Dai,
molto volentieri, grazie, un saluto.
Ciao.